In altre parole,
oggi è giovedì e quindi ci avviciniamo alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite che è Barbara Antonioli Mantegazzini. Lo ricordo soprattutto a chi non ci avesse finora ascoltato, è economista, vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche e professoressa alla Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana. È docente anche alla SUPSI. Tra le varie cose è attiva nel campo della divulgazione, fa parte di Equilab e di SOS Ticino. Barbara Antonioli, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie ancora per gli inviti.
In questi giorni abbiamo provato a raccontare la realtà in cui viviamo con gli strumenti che ci mette a disposizione l'economia, partendo da fatti di attualità. Proseguiamo su questa linea anche oggi, lo faremo pure domani, lo anticipo. Lunedì abbiamo commentato la pesante multa inflitta allo Stato francese dal Consiglio di Stato per non aver adottato misure sufficienti per migliorare la qualità dell'aria. Martedì abbiamo raccontato la mobilità sostenibile sulla scorta dei festeggiamenti dei 100 anni della linea ferroviaria Centovallina. Ieri siamo invece partiti dalla 21ª edizione di Confronti, il convegno organizzato proprio dall'IRE e dedicato al tema dell'accettazione sociale della sostenibilità. Se il tema di ieri in fondo riguardava l'economia nella società, questa mattina ci dedichiamo all'economia nella natura. Anche in questo caso il punto di partenza è una notizia di attualità locale di cui abbiamo peraltro dato conto anche in rassegna stampa. L'inaugurazione martedì del cantiere della nuova stazione di potabilizzazione dell'acquedotto regionale del Mendrisiotto. Un progetto atteso da circa 50 anni e che una volta ultimato nel 2026 provvederà a fornire il 60% di acqua consumata dai 50.000 abitanti del distretto. Un acquedotto a lago, come viene definito in termini tecnici. Barbara Antonioli Mantegazzini, questa buona notizia è una buona notizia per chi vive e lavora nel Mendrisiotto, è una notizia che ci permette anche di allargare il discorso alla relazione tra la Svizzera e l'acqua, una risorsa abbondante, comunque sotto pressione.
Ah, sicuramente, la Svizzera è notoriamente quella che viene definito il castello d'acqua d'Europa, perché ha il privilegio di disporre veramente di risorse idriche abbondanti che coprono, se non ricordo male, il 4% del paese con i suoi laghi e con i suoi fiumi, e ha moltissimi corsi d'acqua con riserve appunto di buona qualità. In Svizzera l'acqua è sempre stata abbondante, purtroppo la Svizzera, ma non solo, risente del cambiamento climatico che comincia a preoccupare, quindi diciamo che c'è un'ulteriore pressione su quella che è la disponibilità della risorsa, e questo potrebbe portare a una serie di problemi in futuro di cui probabilmente realizzazioni come quelle che stanno facendo nel Mendrisiotto, ma anche altrove terranno conto. Dobbiamo tenere presente inoltre che c'è anche una quota di consumi idrici, se non sbaglio in Svizzera siamo intorno ai 165 litri al giorno, sono i consumi abbastanza quelli del nostro quotidiano, si aggiungono anche dei consumi nascosti che sono quelli indiretti contenuti nei beni che mangiamo e che consumiamo, che fanno sì che la nostra impronta, diciamo, idrica giornaliera sia molto più elevata. Quindi questa l'acqua che abbiamo a nostra disposizione rischia nel futuro, anche magari non lontanissimo, di diventare un pochino più scarsa.
Noi stiamo cercando di raccontare la nostra quotidianità con gli strumenti dell'economia, allora le chiedo perché quello che viene definito l'oro blu è così importante per l'economia, quali sono le sue caratteristiche economiche, se si possono descrivere?
Ha assolutamente delle caratteristiche economiche, perché l'economia riguarda tutto quello che in risorsa non è che in natura non è disponibile in maniera infinita, quindi l'acqua lo è per definizione. E l'acqua è un bene meritorio, un bene quasi pubblico, che vuol dire che ha delle esternalità positive, delle ricadute positive che vanno oltre quelle individuali, che fanno sì che sia auspicabile, diciamo, il suo consumo, ma che rendono complicata la sua gestione proprio perché in un certo senso, diciamo, siamo, non è che l'acqua non sia di nessuno, ma non è privatamente di ognuno di noi, che quindi lo possiamo difendere e tutelare. È un servizio che ha dei costi fissi che sono molto elevati, costa moltissimo produrre l'acqua, veicolarla, circa il 70% di quello che paghiamo è legato a costi infrastrutturali. È un servizio che è un servizio pesante, pesante perché vuol dire che trasportare l'acqua costa molto. Per esempio, trasportare per 100 km l'acqua costa molto di più che non trasportare l'elettricità e il gas, costa quasi 10 volte tanto. Ed è un bene che ha un'elasticità molto limitata, vuol dire che sostanzialmente è difficile adeguare il nostro consumo alle variazioni di prezzo, tendiamo ad avere una sorta di consumo abbastanza standard, perlomeno per quella che è la base dei nostri bisogni.
Quindi è giusto che l'acqua di qualità, quella potabile, quella che consumiamo noi direttamente, abbia un prezzo?
È assolutamente corretto, perché il prezzo innanzitutto economicamente mi dà un segnale di scarsità, quindi mi dice quanto la risorsa è disponibile o meno, soprattutto perché se è vero che l'acqua è una risorsa naturale a disposizione di tutti, è vero che farla arrivare a casa mia e poterne fruire aprendo un rubinetto è un servizio. Infatti io dico sempre ai miei studenti: se volete andare con il secchio al lago o alla fonte a prendere l'acqua potete farlo liberamente, se però volete averla a casa vostra pulita e anche smaltita nel momento in cui avete terminato l'utilizzo dovete pagare per il servizio, ed è corretto. Basti pensare che secondo il WWF il valore complessivo dell'acqua che abbiamo negli ecosistemi è di circa 58 miliardi di dollari, quindi il 60% del PIL globale. Questo perché? Perché l'acqua ha, come dicevamo, una serie di benefici di uso diretto, quindi sono quello legati alla mia fruizione giornaliera, tipicamente legati a esigenze di ordine sanitario o alimentare, e anche tutta una serie di benefici che però sono invisibili e indiretti, che sono per esempio il suo contributo all'immagazzinamento del carbonio, la protezione della comunità da inondazioni, da siccità, quindi tutta una serie di benefici meno percepibili che però contano praticamente 7 volte tanto i benefici diretti.
L'acqua non è un bene infinito, lo sappiamo, lo stiamo imparando che sulle nostre spalle, sulla nostra pelle. Quali sono le prossime sfide che si presentano da una prospettiva economica?
Ma sicuramente con riferimento a quanto dicevamo all'inizio, il fatto di continuare ad avere una risorsa di qualità che sia disponibile, ma a prezzi che siano accessibili. Questo è un po' il tema anche di tutti i servizi pubblici, il prezzo dei servizi deve essere tale da non escludere nessuno, soprattutto i più fragili, dalla sua fruizione. E nel momento in cui occorre intervenire per garantire la disponibilità e per garantire anche la qualità della risorsa, diciamo che il prezzo tende ad aumentare. Quindi la sfida sarà riuscire a tenere sotto controllo il prezzo dell'acqua. Un po' per rassicurare i nostri ascoltatori, ricordo che in Svizzera l'acqua costa mediamente circa 2 franchi al metro cubo, il che vuol dire 2 franchi per 1000 litri d'acqua, per cui ad oggi siamo abbastanza tranquilli. La sfida ulteriore è quella di mantenere la risorsa anche per le prossime generazioni, e anche questo significa probabilmente investire molto, sempre dal punto di vista della tutela. Mantenere anche la risorsa disponibile per utilizzi che non sono solamente quelli domestici individuali, si pensi per esempio alla produzione da idroelettrico. Quindi diciamo che le sfide sono molteplici e devono tener conto appunto di quelli che sono i cambiamenti che si prefigurano anche dal punto di vista climatico.
Lei prima, le faccio un'ultima domanda, parlava dell'acqua come di un bene quasi pubblico. C'è un dibattito attorno all'acqua pubblica contro l'acqua privata, la privatizzazione dell'acqua. Qual è la sua posizione?
Questo è un dibattito che veramente risale anche a molti anni fa, prendeva uno dei primi a parlarne in maniera molto con molta foga, fu in Italia, credo, se non sbaglio, Grillo. Il tema è un po' quello che dicevo prima, cioè l'acqua in sé come risorsa è pubblica e quindi è a disposizione di tutti ed è giusto che sia così, io trovo che sia estremamente corretto. Per farla arrivare a casa mia però qualcuno che deve fare l'investimento ci deve essere, quel qualcuno è tipicamente un'impresa pubblica, ed è tipicamente un'impresa pubblica perché diciamo che il pubblico controlla bene le sue imprese. In altri paesi a livello mondiale ci sono imprese private, per esempio in Francia la distribuzione dell'acqua viene fatta prevalentemente da imprese private. Quello che in un certo senso rassicura la popolazione è il fatto che anche queste imprese private siano estremamente controllate e regolamentate dallo Stato, quindi diciamo che non hanno un ampio spazio di manovra, ma anche sono abbastanza soggette a tutta quella che è una regolamentazione anche di prezzo.
Barbara Antonioli Mantegazzini, grazie, grazie di averci raccontato questo bene fondamentale per noi, l'acqua, dalla sua prospettiva, dalla prospettiva dell'economia, di un economista. Noi ci ritroveremo domani per la nostra ultima conversazione di In altre parole. Buona giornata, a presto.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Rete 2.